Buongiorno da Belgrado.
Belgrado che ha un inverno estremamente rigido, nelle scorse settimane siamo arrivati anche a meno 15 sotto zero e a farne le spese, a fare i conti con questo clima ci sono anche i migranti che bivaccano e stazionano in quel di Belgrado. Parliamo di circa attualmente un migliaio di persone, qualche settimana fa erano più del doppio. Dove si trovano e dove vivono queste persone lì a Belgrado?
Si può dire che vivono, io non posso definire questo come una vita, questo è veramente un disastro, un inferno. Loro vivono 200 metri dal centro di Belgrado, piazza centralissima di Belgrado, e quello che è strano è che gente a Belgrado non sa che cosa accade sotto il loro naso. Praticamente non ci sono informazioni, i media tacciono. Pare che qualcuno ha ordinato che non si fa molto rumore di tutto questo, e loro sono in tutto, migranti sono 7.000 in Serbia, 5.500 sono nei centri di accoglienza, ma sotto nella stazione ferroviaria di Belgrado, in questi capannoni che sono deserti della vecchia Jugoslavia, quando c'era grande traffico, questi capannoni senza finestre, senza porta, lì vive 1.200 persone. Da qualche tempo fa sono andati 407, sono andati in un centro di accoglienza a Obrenovac, e quando ho parlato stamattina con UNHCR mi hanno detto che di nuovo cifra è 1.200, perché ogni giorno arrivano 30 nuovi migranti che vivono in condizioni incredibili. Loro sono su queste temperature 15-20 sotto zero, fanno fuoco di queste cose che sono sui binari e che sono con qualche cosa di colorate, con qualche cosa di chimico, non so che cosa è, ma fa un fumo terribile che soffoca, non si può respirare. Loro fanno, potete immaginare mattina presto, quindi sono stato con loro anche tutta la notte, e mattina presto vedi una persona che va con un spazzolino per lavare denti in una cosa, fuoco sull'aperto, e c'è una, non so come si chiama questo, una vasca, non so che cosa è, dove c'è fuoco sotto, e loro si bagnano, fanno igiene, che hanno un pranzo al giorno che un'organizzazione gli porta questo pranzo, ma pranzo, diciamo che è pranzo, lì c'è un po' di riso, un po' di fagioli, un po' di patate e tre fette di pane, niente altro, questo è per tutto il giorno.
Certo, loro non accettano di andare nei campi, nelle caserme preparate dallo Stato serbo, perché hanno paura che se finiscono lì non possono più riprendere il viaggio. La loro speranza invece è quella di poter abbandonare la Serbia per entrare in Ungheria, per poi abbandonare l'Ungheria e salire per andare verso la Germania, verso i paesi del nord. E questa è la loro speranza.
È vero, è questo. E loro non accettano che sono bloccati. Loro sono sicuri che sono in transito e sono molto decisi che andranno avanti. Quelli che stanno, che non vogliono entrare nei campi di accoglimento, hanno paura, ci sono doppie paure, diciamo. Una, che quando saranno registrati, secondo una legge in Unione Europea, potrebbero essere tornati nel paese dove sono registrati. E ufficiali in Serbia cercano di spiegare a loro che Serbia non è in Unione Europea, e se sono registrati in Serbia questo non vale, non è stessa situazione come con la Grecia, che è Unione Europea, o con Bulgaria, e già loro sanno questo perché si informano che sono iniziate deportazioni dalla Germania verso la Grecia, e loro hanno questa paura. E la seconda cosa è loro vogliono avere libero movimento per poter contattare trafficanti, contrabbandieri e questi mafiosi che gli prendono tantissimi soldi per portarli in Europa. Due giorni fa in Serbia sono arrestati 12 trafficanti che portavano dal confine bulgaro a Belgrado, hanno portato in 2-3 mesi 250 persone, prezzo era 250 euro, hanno lavorato insieme con un bulgaro e dopo gli hanno preso anche soldi per alloggio a Belgrado e dopo gli prende un altro gruppo di mafia che i mafiosi che gli devono portare verso Europa. Ieri in Albania è smantellata un grande rete di trafficanti, non so quanti erano, 18 trafficanti e 4 anche in Germania, che gli prendevano 1200 euro per una persona e loro insistono e vogliono, hanno una gran voglia di raggiungere i suoi diciamo obiettivi e questi sono Germania, meno paesi nordici, ma anche parlano d'Italia.
Sono prevalentemente afghani e pakistani. Vengono considerati emigranti che arrivano da un paese di guerra o vengono considerati emigranti economici?
E questo è il problema, perché da tutti questi che arrivano in questo momento poca percentualità sono siriani e sono soprattutto afghani e pakistani, giovani da 25 a 35 anni e sono considerati come emigranti economici e per questo nessuno li vuole, ungheresi hanno praticamente bloccato sua frontiera e hanno annunciato adesso che faranno 4 nuovi diciamo posti di esercito, più di tutto quello che hanno fatto, che secondo me tutta la polizia ungherese sta lì, anche 4 nuove postazioni dell'esercito ci saranno e questo è un grande problema perché Europa chiude frontiere, chiude occhi e chiude cuori, questo aiuta i criminali.
Molti sono giovani, Dragan, tu ci raccontavi che per esempio avevi conosciuto un ragazzino.
Sì, ho parlato con un piccolo Aziz, 8 anni e lui viaggia, dice che c'è un zio, ma dubito che è zio, qualcuno da questa tribù che tiene conto di lui. E che cosa fanno? Famiglia manda uno di loro e se loro come piccoli riescono ad arrivare in Germania, dopo chiedono unione delle famiglie e così arrivano anche loro, ma un anno di non avere contatto con un figlio di 8 anni, questa è una cosa incredibile. Di tutto di questi 7.000, 2.500 sono bambini e 500 sono minori non accompagnati. Loro sono su questa strada verso Europa, loro soffrono di più. Sono senza famiglie, piccoli, senza famiglie, soffrono di sfruttamento, di mancata istruzione, assistenza sanitaria, violazione di diversi modi e una serie di altre sfide.
E l'ultima cosa che ti chiedo è la reazione dei cittadini belgradesi, perché qui da noi in Italia c'è questo scatenamento, sembra che tutti i problemi siano dovuti a questi rifugiati che rubano il lavoro, portano via il posto, creano caos. Tu hai detto, sono proprio in centro città. E cosa dicono quelli che abitano l'inzona? Tu mi dicevi che per esempio in una piazza che era frequentata da prostitute, ecco, loro si sono lamentate perché questo traffico gli ha fatto un po' calare il business. Ma al di là di queste signore, i cittadini belgradesi che cosa dicono?
Da quelli che vivono vicino e che hanno contatti con migranti, hanno un po' paura e nonostante che non c'erano molti incidenti, sono incidenti tra di loro perché sono molto alzati, diciamo, sono molto nervosi perché sono bloccati e ci sono incidenti tra afghani e pakistani, ma non ci sono stati molti, c'era un mese fa è stato ucciso un afgano dai pakistani, vicino alla casa mia, 50 metri dalla casa mia, e hanno paura un po', hanno paura per le ragazze, per le donne, perché loro non hanno fatto grandi problemi. E c'è una cosa incredibile che, Claudio, tu ti senti quando siamo andati con i tassi,
sì,
a questi capannoni, tassista non sapeva niente, non sapeva dove andiamo e non sapeva che lì esistono 1200 persone. Dice, ma come? Ma non ci sono, ma dove vi devo portare? No, non c'è nessuno lì. Tassista che gira tutto Belgrado, che deve sapere tutto che accade in questa città. E puoi immaginare altra gente in Belgrado, non sanno, perché praticamente c'è un accordo tacito dei media che non parlano di questo. Poi hanno parlato un po' quando sono trasferiti questi 500, 407, queste caserme a Obrenovac, e dopo di nuovo silenzio. Abbiamo un problema perché abbiamo voluto, anche noi giornalisti e molti organismi umanitari hanno voluto aiutare a questa gente, perché sono senza calze, senza scarpe, non sono vestiti bene su questo freddo. Abbiamo voluto anche noi, io ho mandato una borsa piena delle cose per loro, ma il governo ha vietato ai organizzazioni umanitarie di dargli solo questo cibo, ma niente altro, volendo spingerli nei campi di accoglienza.
Nei campi di accoglienza.
Non so se questa è una cosa, si deve aiutare a questa gente, perché mi dicono Medici Senza Frontiere che ci sono molte queste ipotermie, problemi di ipotermie, sono molti malati, hanno problemi con polmoni. In qualche modo si deve aiutare questa gente.